Caro Nick.
Antonio Di Gennaro. Oh. Ciao Antonio, ciao, ciao Antonio.
Vi siete riuniti, eh?
Sì. Ti sei mai visto al mare, attenti, sempre lì al mare.
Sì, sempre al mare.
La papera che galleggia, e la ciambella, tutti, due o tre bagni al giorno, bella vita, Antonio. Che dobbiamo fare? Sì,
chi? No, io sono entrato nella normalità. Ora ci prepariamo per la partita del cuore a Verona e poi nazionale a Firenze contro la Bosnia e poi l'Olanda il 7 settembre, se tutto va bene, perché ci sono, sai, queste problematiche ancora da risolvere.
Partita del cuore a Verona quando è?
Il 3 settembre.
Ah. Ecco Antonio, ma proprio su tutti questi impegni di Nations League, che appunto, come giustamente ricordavi, per l'Italia sono distanti da qui a 8 giorni, per altre nazionali da qui a una settimana esatta. Ma ne vale proprio la pena di farne così tanti, così poi sparpagliati in tutta Europa in un momento come questo?
Questa è un po' la domanda che ci facciamo tutti, anche l'apprensione che è ritornata dopo questi nuovi, diciamo, casi che stanno venendo. Certo, stanno facendo molti tamponi, non sono casi, diciamo, gravissimi rispetto, insomma, al primo lockdown.
E aggiungo Antonio, scusami se ti interrompo, credo anche, io dico, casi abbastanza prevedibili, perché mi sembra il 70-80% siano tutti rientri o da vacanze all'estero o da vacanze locali. Cioè è ovvio che se vai in vacanza, frequenti ristoranti, spiagge, locali,
sei più soggetto.
Ecco, esatto.
Sì. E quindi, ma se ne vale la pena lo so, comunque questi sono impegni un po' rimandati. Alcuni, per esempio le due amiche le dovevamo fare a marzo in Inghilterra e Germania, non so se queste magari potranno essere inserite più tardi. Certo è che bisognerà capire poi il campionato se riparte il 19 settembre, molti volevano ottobre, c'è il discorso dell'europeo, insomma è una cosa un po' ancora da delineare, anche sì, perché per esempio noi, io ho una scuola calcio qui a Bari, vado a un discorso un po' diverso, c'è il problema di ricominciare, molti genitori non porteranno i bambini perché ancora è ritornata un po' questa apprensione, quindi questo penso che lo dovevamo mettere in preventivo, adesso ci siamo e quindi facciamo le necessità virtù. Poi anche per quanto riguarda le partite nazionali, Mancini credo convocherà giocatori anche, non dico sconosciuti, ma nuovi a questa avventura, perché ci sono le problematiche di fondo, quindi non è semplice, quello sì.
Ecco Antonio, che idea ti sei fatto di questa bomba di mercato su Messi? Perché francamente ci sono varie interpretazioni, c'è chi dice che questa è una mossa per mettere all'angolo Bartomeu, ma potrebbe essere una mossa per mettere all'angolo Bartomeu, ma per andare via davvero. Tu credi che lui veramente voglia andare al Manchester City e abbia deciso di chiudere in questo modo la carriera al Barcellona? Perché francamente, io l'ho detto anche prima, cioè, con tutto il bene, la stima che abbiamo per Leo Messi, che la sua storia col Barcellona finisca in questo modo, io francamente faccio fatica a capire.
Con 8-2 contro il Bayern, hai ragione, è anche abbastanza pesante.
È un modo brutto di lasciare il Barcellona, cioè, se ci pensi
io
bene.
Io sono dell'avviso, appunto, che secondo me lui vorrà, cioè lui, insomma, il suo entourage, ha anche avuto l'appoggio di Puyol, che è stato un suo grande compagno di squadra, e quindi credo che l'aspetto principale è questo contrasto che ha avuto con il presidente, quindi vorrebbe una nuova dirigenza in totale, che poi con l'inserimento credo di Puyol anche come allenatore, non credo che l'arrivo di Coman fosse una prerogativa per la sua permanenza, non credo che l'abbia accettata bene, almeno quello che penso io. Magari Xavi era l'allenatore adatto per lui, quello che ovviamente per ricreare un certo clima, perché per certi versi una squadra del 2010, quella che ha impressionato tutti, credo che ormai questo ciclo è quasi finito e quindi dovranno ricominciare da zero, e senza Messi la vedo dura per il Barcellona, perché bene o male, insomma, non soltanto per quello che ha fatto, ma proprio per la figura che lui può essere anche per gli altri. Poi lo stesso Suarez è stato messo alla porta, nel senso che non rientra più neanche nei piani, quindi c'è un po' uno scombussolamento generale. Anch'io mi pare strano che possa finire così, diciamo, l'era di Messi a Barcellona, a meno che, come ho detto prima, ci sia un cambio, diciamo, a livello dirigenziale, che lui credo auspica, perché non con la proprietà attuale penso abbia chiuso. Quello sì, certo, il comunicato è vero, quindi ha lasciato un po' di stucco tutti, soprattutto a Barcellona, i tifosi che ovviamente sono contro il presidente, e quindi una situazione da che si deve evolvere abbastanza in fretta. È normale che poi le squadre, io credo anche l'Inter ci sia dentro, di là di tutto quello che si può dire e pensare, di quello che è successo con Conte, il chiarimento in, in non investimenti. Messi è un giocatore che se va via a zero lire, come lui spera, perché lì c'è poi un discorso anche di clausole che dovranno essere affrontate con molta attenzione, credo anche da parte dei legali. Se dovesse andare via a zero lire, beh, insomma, Messi a 33 anni mi sembra ancora abbastanza integro, che sì, possa andare non soltanto ai due Manchester oppure al Paris Saint Germain, ma anche all'Inter. L'Inter credo sia la società in prospettiva che secondo me potrà investire, che ne dicano anche con, diciamo, no, quello che ha appunto detto Zang, che non ci saranno grandissimi investimenti, ma l'Inter credo che sia sul punto maggiore adesso. Per questo mi sembravano strane le dichiarazioni che ha fatto, diciamo, Conte, questo strappo che aveva creato durante l'anno, perché secondo me l'Inter, ma non lo dico adesso, da quando è arrivato Zang c'erano le premesse e ci sono soprattutto adesso di ricreare qualcosa di importante come 10 anni fa.
Antonio, torno però un attimo indietro, insomma, non penso tu sarai sorpreso da questa considerazione. Ancora una volta una squadra, aggiungo, ma tra parentesi, italiana, che prova a vincere un trofeo europeo con la difesa 3-5 non riesce nell'obiettivo.
Sì, c'è una statistica, è venuta oggi anche su un noto giornale, ma questa la sapevo da diversi anni, che negli ultimi 10 anni, ma credo sono rimasti abbastanza larghi, credo anche di più, in campo europeo la difesa 3 non ha vinto in ultime 10 edizioni della Champions League e anche dell'Europa League, ma la cosa anche che risalta di più, le altre 10 squadre finaliste giocavano la difesa 4, soltanto nell'Europa League 2 squadre in finale, una è stata l'anno scorso Emery, che è stato strapazzato dal Chelsea di Sarri, e quest'anno Conte contro il Siviglia, le uniche 2 squadre che hanno giocato la difesa 3. È una statistica, è una considerazione che va studiata, secondo me va analizzata bene. La statistica ovviamente c'è, quindi poi bisognerà capire che a volte anche con le difese a 4, a volte difendi a 4 e poi quando attacchi ti porti avanti un difensore, un esterno, quindi rimane a 3, quindi è di difesa a 3,5. Statisticamente è questo, che in effetti una squadra che con lo schieramento a 3 in Europa non ha mai vinto una coppa importante. Io credo che in Italia quella più europeizzante, quella che dà maggiore forza è l'Atalanta di Gasperini, che al di là di come è andata, perché ha perso secondo me anche forse per una piccola inesperienza dovuta anche al momento, è quella che nonostante giochi a tre, ma a volte non sembra, perché è un gioco totale, quindi non rispecchia, ecco, questa secondo me questa statistica. Per il resto bisognerebbe magari anche, potrebbe esserci un dibattito con gli allenatori. Quest'anno chiudo proprio Guardiola, che insomma lui l'ha fatta anche in altri anni, a difesa 3 ha proposto, però quest'anno è una partita più importante, si è presentata con 3-4-3, 3-4-1-2 abbastanza, diciamo, discutibile, lasciando fuori giocatori di qualità a metà campo e soprattutto una difesa 3 mai messa in campo, con Fernandinho, Garcia e un altro giocatore, ora non mi ricordo il nome, però insomma credo che abbia proprio dato il là alla, anche se poi, diciamo, andiamo a vedere nella partita proprio che sto dicendo, Sterling ha sbagliato sul 2-1 un gol che magari non lo sbaglia mai a porta vuota, però credo che lui ha snaturato un suo modo di giocare nel 4-1-4-1 che l'ha portato a grandi successi.
Antonio, dello grandissimo 0-0 di ieri, che ne pensi?
Grandissimo?
0-0 di ieri. Sa a cosa mi riferisco? All'incontro Conte-Inter. Ieri è stato un grande 0-0, devo dire. Sì, i presupposti erano una partita incredibile, fuochi d'artificio, più gol, sì, addirittura supplementare il rigore, e poi è finita 0-0 al 90.
Io mi sono detto due cose, nel senso sono due aspetti secondo me. Uno, aspetto economico, che non è da non sottovalutare, perché insomma lì ballavano oltre 50 milioni di Conte tra staff e tutto, ballano poi il discorso di Spalletti, poi devi prendere un altro allenatore che poteva essere Allegri, sono altri, insomma i soldi ovviamente in questo caso sono tanti. E secondo, anche perché credo che la proprietà si è accorta che, diciamo, l'Inter è ha la possibilità nei prossimi anni di poter veramente fare lo scatto decisivo, lo step decisivo per arrivare a vincere inizialmente in Italia, vista la Juventus che bene o male deve rifondarsi, non soltanto da parte a livello della guida tecnica, ma proprio in generale a livello proprio di squadra. Quindi per queste due ragioni, altrimenti insomma per quello che l'allenatore, per come si è espresso inizialmente dopo Dortmund a Bergamo, ma soprattutto dopo la finale, pensavo che lo strappo fosse definitivo, come dire, ho chiuso, ha messo in mezzo tante cose abbastanza importanti, abbastanza anche pesanti secondo me, quindi io credo che nessuno si aspettasse un finale così, però per quanto riguarda la proprietà, la dirigenza, sono tutti d'accordo che questa può essere la base per una ripartenza, soprattutto per cercare questa di ritornare a primeggiare non soltanto in Italia ma anche in Europa, perché questo è l'auspicio della proprietà. Certo è che queste dichiarazioni secondo me hanno anche leso un po' l'immagine del brand a livello non soltanto in Italia ma anche nel mondo, perché sono state dichiarazioni molto pesanti.
Ecco Antonio, torno sulla finale di Champions invece, al di là del fatto che insomma ci si poteva attendere, visto il contesto, visto il format stravolto, vista anche la diversa ripartenza da un campionato all'altro in Europa, una finale magari sottotono. Io personalmente credo invece sia stata una delle finali più belle degli ultimi 20 anni, tra una squadra che ha finito il suo campionato prima di tutti e un'altra che sostanzialmente il campionato non l'ha neanche riniziato, e questo ha mandato un po' anche a farsi friggere tutti i pensieri, no? Le francesi come fanno senza aver ricominciato? Cioè, alla fine poi la bellezza del calcio è anche questa, e tutti i discorsi del pre poi svaniscono.
Francesco, non c'è mai la logica. Esatto. Detto questo sia in campo e anche
cioè,
poi.
Cioè, il Lione in semifinale punto, obiettivamente non è logica.
No, ma il Paris
Saint-Germain
anche in finale.
Certo.
Poi ci ricordiamo poi i presidenti di queste due squadre, quando chiusero il campionato, hanno sospeso il campionato, ovviamente sono rimasti, non dico esterrefatti, ma anche preoccupati per come potevano ripartire proprio per la competizione europea. E quindi il Leone, avevo letto proprio un'intervista al preparatore italiano di Garcia, e loro hanno lavorato i primi due mesi molto duro a livello proprio per ritornare, sia per preparare a livello fisico, poi gli altri due mesi hanno fatto proprio, sono improntati proprio per un discorso funzionale al calcio, alla partita, a tutte situazioni appunto di allenamenti inerenti proprio alla partita, hanno fatto le amichevoli giuste e sinceramente sono arrivati in una posizione veramente importante, giocando poi anche un grande calcio, perché ho visto anche il Paris Saint-Germain proprio una squadra compatta, con giocatori molto motivati, a parte la finale dove Mbappé si è un po' perso, però Neymar l'avevo visto veramente, il Neymar di vecchio stampo, il Barcellona attivo, reattivo, non soltanto in fase realizzativa, ma insomma. E quindi, e poi se andiamo a vedere, se la dobbiamo dire tutta, anche diciamo se andiamo a vedere anche le due finali, ora vabbè qui riguarda appunto Siviglia-Inter e appunto Bayern-Paris Saint-Germain, hanno vinto le squadre che hanno giocato meglio, questo è poco ma sicuro, parla del Siviglia e del Bayern, però se andiamo a vedere proprio nello specifico, per questo dico a volte non c'è una logica quasi mai nel calcio, l'occasione migliore che le ha avute in finale Europa League è l'Inter, sul 2-2 si fa con Lukaku e Gagliardini, non so se magari poi il calcio si può riprendere la partita, però hanno avuto le occasioni migliori l'Inter, e in Bayern e Paris Saint-Germain l'occasione migliore l'ha avuta il Paris Saint-Germain come occasioni da gol, non parlo di gioco. Poi andiamo a vedere delle votazioni, Neuer ha preso 8, che è un mostro di portiere, è ritornato quello che ovviamente dopo un anno e mezzo di stop per infortunio, e quindi e anche nel Siviglia il portiere non soltanto nella finale, anche contro il Manchester è stato migliore in campo. Quindi per dirti che ok, il francese è arrivato veramente in uno stato ottimale, cosa impensabile. Anche il Bayern per certi versi aveva finito l'8 luglio, è ritornato a rigiocare poi la Champions e le ha vinte tutte in maniera così esaltante. Quindi sinceramente anche lì sarebbe da studiare, parlare con i diretti interessati, perché credo che si riparta da un calcio diverso dal punto di vista proprio fisico dell'atleta, perché in effetti tutti si pensava che chi fosse stato fermo per parecchi mesi non avrebbe avuto il ritmo giusto. Invece
Antonio, degli altri. Ti volevo portare proprio sempre su questo discorso per farti una domanda che per me è una considerazione, un errore, un grave errore di un allenatore, e sto parlando di Tuchel, perché a un quarto d'ora dalla fine, se mi metti Choupo-Moting e non mi metti Icardi, se anche al 50%, se mi permetti, io mi arrabbio. Io che sono presidente al Cruyff mi arrabbio. Perché
vorrei dire che anche Icardi non è entrato a livello forse di non dico di simpatie, non è entrato proprio nel gruppo, nel discorso proprio squadra in sé,
però l'hanno pagato 60 milioni,
sì. Lo so, anche un contratto importante di 4 anni,
sì.
E quindi sì, in effetti stride questa, diciamo, questa sostituzione. Appunto,
però Antonio, io faccio l'avvocato del diavolo. Icardi quanto ha giocato con l'Atalanta? 60-70, palloni toccati 0. Sì, Choupo-Moting, gol decisivo.
Sì, però io ho precisato che per me Icardi anche al 20% in area di rigore, cioè la vede più la porta di Choupo-Moting anche al 20%.
Però il Paris Saint-Germain gioca un calcio che non è per Icardi.
Icardi è un giocatore. Quindi c'è la notizia di mercato, cioè nel senso che se l'hanno preso e non gioca al calcio per Icardi, boh.
L'abbiamo visto come gioca il Paris Saint-Germain, ha ritrovato quella. Poi aveva anche Verratti entrato, era un po' mezzo e mezzo. Verratti è un giocatore importante, quindi credo abbia anche patito un po' la sua assenza. E ha ritrovato la qualità dei giocatori, perché il gioco lo faceva il Bayern, poi nelle ripartenze. Poi il Mbappé è stato diciamo bravo nel ripartire, ma non nel concludere. Quindi Neymar lo stesso da spazi ampi è stato molto bravo, quindi praticamente si è visto una squadra che cerca di dominare il gioco, che il Bayern lo fa bene, lasciando anche la possibilità di dietro dell'uno contro uno. Poi secondo me anche l'entrata di Süle al posto di Boateng ha giovato, perché è un giocatore diverso. Boateng l'ho visto incerto anche in precedenti partite, e Süle gli ha dato più compattezza. E poi ripeto, loro hanno questa capacità, avendo due terzini fantastici, soprattutto in fase di spinta, Kimmich e Davis, e quindi ti consentono, proprio ti danno la possibilità dell'uno contro uno, a volte anche magari rischiando. Però il calcio moderno è questo, e quindi il portiere ormai diventa un giocatore aggiunto, i terzini ormai sono dei terzini che sono anche delle mezzali, perché Kimmich può fare la mezzala, fa
tutto.
Faceva l'ala, capito? Perché devono impostare? Adesso il calcio ha preso un livello di gioco che non soltanto i centrocampisti e quant'altro, ma ripeto, il portiere è quello che inizia l'azione. Abbiamo visto anche nell'Inter Antanovic, che fa molto
bene. Poi Antonio, a proposito di giochi europeo, il Bayern difendeva a 40 metri dalla porta con due esterni che erano due ali. Qui in Italia continuiamo a preoccuparci dell'equilibrio, cioè sembrano veramente due sport
mentalità
diversi.
Francesco, la mentalità che noi dobbiamo cambiare, anche perché diciamola tutta, poi qua non ti danno neanche il tempo, qui devi fare per forza il risultato.
C'è dubbio.
Qui dopo 3 mesi, 4 mesi, cioè qui si cambia allenatore, l'hanno cambiato anche loro, però devono avere proprio dei presupposti, e quindi poi difficilmente sbagliano una o due volte. Qui in Italia si cambia allenatore come nocciolina,
sì, diventa
difficile. Cioè, se tu prendi un allenatore, sai come esposi il progetto suo, sai come gioca, sei giocatori che vuole, sai che la mentalità che deve creare. E lì ovviamente poi si parla di squadre che hanno dei giocatori fantastici, insomma, metà campo, poi Thiago Alcantara gioca con una personalità, con una tranquillità e con una qualità un po' stratosferica, ma con serenità. Cioè tu vedi una squadra che, io lo dico sempre, no? Quando vedi una squadra che gioca così, vuol dire che loro anche durante gli allenamenti si divertono da mani. Una squadra che gioca bene al calcio vuol dire che durante la settimana, durante il percorso di allenamenti, loro si divertono. E quando ti diverti, sei già al 60-70% di poter offrire le prestazioni e ottenere quei grandi risultati. Poi qui si parla di giocatori di livello stratosferico, e anno dopo anno, insomma, loro non hanno premi neanche economici. Chiudo dicendo, per esempio, non so se avete visto il Chelsea, che squadra sta facendo.
No, cioè una Roma stellare,
però vedi, cercando di inserire giovani di grandissimo livello, spesa, e, insomma, secondo me ci sono delle cifre folli, perché Alves 80 più bonus 20 mi sembra una cosa.
Oggi Antonio Chilwell ha 55 milioni, ora un buon terzino, però
Ziyech 40 milioni ci può stare. Secondo me l'acquisto più forte è stato Thiago Silva 0, perché quello serve proprio un giocatore, secondo me ancora forte, perché l'ho visto, è ancora reattivo, riesce a anticipare, poi c'ha classe, a piedi, a tutto. E quindi, però, insomma, questi sono club che in effetti non hanno mai avuto problemi, e che però anche lì vedi Lampard, dove arrivare in Champions non ci è arrivato, però lì gli fanno la squadra, cioè credono nel progetto di un allenatore.
In Italia è un dramma.
Allora Antonio, visto che insomma ci sono diversi messaggi degli ascoltatori, ci sono 3 WhatsApp audio che vorrei girarti e su cui poter discutere in questa parte finale del nostro collegamento. Cominciamo dal primo.
Buongiorno, sono Andrea di Roma, e su me si ha un'idea abbastanza chiara: rimane al Barcellona, Perché dico questo? Perché fa casino, ma per quale motivo fa casino? Per far dimenticare l'annata disastrosa del Barcellona. È una cartina di tornasole, un facim ammuina, come è avvenuto peraltro all'Inter e alla Juve ancora prima dell'Inter. È per distrarre i tifosi.
Questa è la versione di,
è una
di
tattica,
Andrea.
È una tattica, sì. Francamente non
I
so cosa porti.
Barcellona, ma beh, a Barcellona deve, ovviamente Piquet ha detto che ormai il ciclo è finito e dovranno essere cambiate molte cose, non soltanto a livello tecnico, ma a livello dirigenziale. Boom, bomba. Dopo la finale, dopo quella partita persa in maniera, diciamo, impensabile per una squadra.
E anche indegna, direi, Antonio. Per,
sì, hai detto tu, lo stavo per dire.
Sì, sì, ci penso io, ci penso io.
Suarez che ovviamente è messo, insomma, accantonato. Poi ci sarebbe da dire su questi attaccanti del 87-86 che sono messi, stati messi un po' ai margini. Suarez, Cavani, Dzeko che forse potrebbe andare via anche quest'anno. Quindi c'è da pensarci, insomma, squadre che possono avere la possibilità di acquistare giocatori sono ancora, anche se hanno 33-34 anni, stanno molto bene. Quindi dicevo, Arthur che è andato via, che era un giovane interessante, il Barcellona un giovane, no? In prospettiva hanno preso Pjanic, con tutto rispetto, ma a 30 anni non ha fatto una grandissima stagione. Rakitic, i Busquets, insomma, ormai è un ciclo finito, e quindi Vidal lo stesso. Lì veramente, come ho detto all'inizio, credo che Messi possa essere veramente una dichiarazione, anche se poi è una, insomma, è stata fatta una dichiarazione abbastanza chiara, netta, può essere che magari voglia creare i presupposti affinché ci sia un cambio, soprattutto a livello dirigenziale. E poi, insomma, bisognerà vedere, perché insomma Messi, come ho detto, a zero lire, insomma, poi c'è da divertirsi, insomma.
Sì.
Secondo WhatsApp audio.
Ciao, buonasera Gianluca da Napoli. Volevo fare una domanda ad Antonio Di Gennaro. Come valutava la semifinale e la finale di Thiago Alcantara? A me sinceramente non è piaciuto, anche se penso che sia uno dei migliori giocatori, insomma, della sua età. Ciao.
Beh, io direi, ma Antonio, che Gianluca è forse l'unico che non ha apprezzato la prova di Thiago Alcantara.
Io credo sia tra i registi più bravi al mondo. Mi rivedevo un po' in Xavi, secondo me, per un giocatore che ha questi tempi di gioco, con la tranquillità e la capacità. Il primo gol, che poi insomma nasce proprio dalla sua verticalizzazione con interno piede che sembrava avesse cacciato in porta, no? Per questo, sai, come si dice in gergo all'inglese, che proprio taglia tutta proprio la linea centrale, la linea di passaggio non c'era da parte appunto del Paris Saint-Germain, poi l'azione si definisce e rifinisce con Kimi che fa un cross bellissimo su Coman, ovviamente 4-5 giocatori dentro la di rigore, però è inizia lui l'azione, perché poi Goretzka, o Goretzka come si può dire, è un giocatore importante, ma il vero perno, cioè il Bayer è Thiago Alcantara dal punto di vista proprio dell'iniziazione, della personalità, di come i compagni sanno che dando la palla a lui sanno ovviamente che non può sbagliarlo. Un po' mi ricorda quando anche pressato lui si fa dare la palla. Questo è un giocatore di una personalità come il Pirlo della situazione, il Xavi della situazione. Mi ricordo un altro giocatore che a quei livelli, Pizzarro, Fiorentina, Roma, lui si faceva dare la palla anche prestato da uno di noi, perché hanno una personalità e sanno che i giocatori, i propri compagni, hanno un punto di riferimento che ovviamente è qualcosa di diverso dagli altri, insomma, come capacità di vedere il gioco, come tutto. Quindi credo che sia stato tra i migliori anche in finale. Quindi, anzi,
e tra l'altro, insomma, visto che ha il contratto in scadenza,
Guardiola ha fatto la corte ancora per tutti gli anni, lo vorrebbe al City.
Però mi sa che, e di questo credo, Antonio, non sarei triste, il Liverpool è in vantaggio, e vederlo in quel centrocampo a tre con Klopp,
poi Klopp è un nome che si avvisca di calcio, però
esatto.
Antonio, ogni anno piano piano, ecco, Klopp, tornando al discorso, ottavo il primo anno, quarto il secondo, poi ha vinto tutto.
Sì, sì. Ultimo WhatsApp audio.
Ciao ragazzi, sempre Lorenzo da Roma. Considerando che la Juve un pensiero su Cavani lo ha fatto un vero e proprio tentativo, ci sono possibilità che possa provarci anche per Suarez, dato che a quanto pare anche lui si libererebbe a zero dal Barcellona.
E qui Antonio torniamo al discorso prima. Anche bravo, torniamo a quel discorso di prima, cioè non è una bestemmia affiancare a Ronaldo un 87, un 86.
Io vedo Dzeko alla Juve, vedevo anche all'Inter, non a caso, ricordiamo che Conte il primo acquisto che voleva era Dzeko,
sì.
Lukaku, tutti quelli che vuoi, il primo acquisto era Dzeko. Dzeko è la Roma, l'ho detto sempre, lo ripeto, che Dzeko in che se sta bene, se gioca da Dzeko, lui è un giocatore totale, come il regista che prende in mano la squadra, lui è fondamentale. Proprio per, e lo si è visto quando lui è stato in palla, la Roma ha fatto sempre grandissime prestazioni. Quindi era un campione al City, lo è ancora, sta bene fisicamente. Credo che la Juve con Dzeko proprio metta a posto una parte dove è mancata quest'anno, il centravanti, l'ha fatto Dybala, l'ha fatto Ronaldo, ma non gli piace. E Higuain ancora in alternate, non a caso, insomma, il ciclo suo, ha detto Pirlo, è finito. E Dzeko per il discorso proprio di Ronaldo, Dybala e qualsiasi altro, credo sia veramente il giocatore adatto. Può essere Suarez, Cavani, io fino a 2 anni fa l'ho visto molto bene, mi ricordo al Mondiale, e ancora tonico, e quindi anche a livello di motivazione. Benfica si è spaventato della cifra richiesta, quindi ha fatto marcia indietro. D'altronde sono giocatori che ovviamente hanno una valutazione importante, soprattutto dei contratti importanti. Però io la Juve, ecco, anche perché, e chiudo, Holland l'ha perso la Juve, questo secondo me 20 milioni al Dortmund, questa è stata secondo me una cosa che ancora non riesco a spiegarmi. Però già con la Juve lo vedrei veramente molto bene, proprio andrebbe a completare un impianto che serve lì proprio il centravanti, che sia ovviamente giovane, non so chi puoi prendere adesso, anche per un discorso economico. E insomma, per 2 anni Dzeko ti fa quello che fa bene, che lo fa molto bene.